Lovvo, Muoro, Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Oggi, caro Pagani, è previsto per lei l'esame di conoscenza dell'antico sumero, livello avanzato, per gli studenti del terzo anno.
Pazzioli, freni, esame, quale esame? Io non ne so niente.
Pagani, questa è la scusa più vecchia del mondo.
Ho sbagliato a scriverlo sull'agenda.
Sì.
Sono stato male?
Sì.
Me l'ha mangiato il cane?
Sì.
Abbiamo un ospite, Fazzioli.
Un ospite?
Sì, abbiamo un ospite, non vorrei esaminare anche lui.
Beh,
no, anche perché... Oltretutto è un ospite di riguardo e siamo contentissimi di avere qui Roberto Corrent, uno che i nostri ascoltatori conoscono molto bene, ex collega qui a Rete2 per 35-40 anni, adesso ce lo dirà lui, ma decenni, si misura nei decenni la sua opera a Rete2, redattore musicale, esperto di musica, però non di antico sumero.
Non si sa mai. Roberto Corrent, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, ciao Marco, ciao Andrea, buongiorno agli ascoltatori.
Dunque, lo facciamo questo esame di antico sumero.
Ma no, come lo facciamo? Sta veramente distribuendo i fogli?
Sto distribuendo dei fogli di antico sumero.
Sì.
Da che parte si...
Ho più dimestichezza con la lineare B che con il sumero.
Vedi, già ne sa più di me.
Sa Corrent, noi siamo l'unica radio al mondo che ha un corso di antico sumero. Pagani
che seguo attentamente anch'io alla radio.
È il livello 1A di sumero.
Sì, esatto.
Questo testo, lo dico per chi non è qui in studio, cioè
non è un testo, lo dico per chi non è qui in studio.
Prima di tutto, qual è la parte alta? Ecco, cioè alto e basso
così,
dovrebbe essere scritto. Ho capito.
Sono caratteri cuneiformi che parlano di tale Ur-Shulpae, che ha ricevuto una certa quantità di argento per coprire le spese di creazione dello stendardo d'oro del governatore.
Siamo sempre nelle questioni commerciali. Questa è economia politica in sumero, perché io non volevo iscrivermi a questo corso.
Non sprecavano tavolette d'argilla per la poesia. All'epoca le cose necessarie erano queste. E questo funzionario dichiara di aver consegnato l'argento a un altro funzionario, vedi, tale Urningal, perché avviasse i lavori di fabbricazione. E non si era fatto dare una ricevuta. Questo è il guaio.
Questa è la ricevuta? No.
No, i suoi capi hanno deciso che in mancanza di ricevuta si sarebbero accontentati di un giuramento solenne. Erano tempi candidi, trascritto su questa tavoletta d'argilla e poi sigillato. Siamo nell'epoca di Ur 3, fra il 2112 e il 2004
a.C. A.C., certo.
Nella decima riga c'è scritto Mulugal bi Inpa.
Certo, volevo dirlo io.
Che significa ha giurato, letteralmente ha pronunciato il nome del re.
Nel nome del re quindi si giura.
Esatto, sì. L'altra cosa curiosa è che è scritto nel mese 2 dell'anno in cui re Shu Xin ha costruito il muro contro gli Amorrei. Questa è la data.
Che brutto nome Amorrei.
Shu Xin è un parente di Trump.
Sì, ha l'aria di essere un tipo del genere. Comunque, mese 2 sarebbe il mese in cui i mattoni sono posti nello stampo. È bello che ci permette
di capire. Io la guardo con sguardo bovino perché non so dove vuole arrivare. Ma tra l'altro...
Primavera. Più o meno nel periodo dell'anno che stiamo vivendo, no? È il mese ideale per lavorare l'argilla. Si ritira l'acqua, lascia l'umidità prima della siccità estiva.
Capito.
Cioè, io trovo affascinante che noi siamo qui a contemplare dei caratteri incisi 2100 anni prima di Cristo su una minuzia come uno che ha dato dei soldi a qualcun altro e si è dimenticato una ricevuta.
È affascinante.
La parola cara.
E qui approfittiamo della presenza di Roberto Corrent per chiedere quale sia la sua parola cara.
Allora, non è una risposta immediata quella che mi è venuta, ma poi mi sono trovato confrontato con quello che ho fatto nei miei anni di esperienza alla radio e mi sono accorto che avevo scelto il titolo Scheherazade per una trasmissione, avevo scelto il titolo di Le mille e una nota e poi avevo scelto Arabesque. E la cosa in comune con tutto questo è il mondo arabo e l'aspetto grafico delle arabesche che ho visto all'Alhambra o insomma a Granada. E la parola arabesque mi piace tantissimo e mi piacciono i due pezzi più rappresentativi di questa parola, che sono quello di Robert Schumann prima e poi quello di Claude Debussy, le due arabesque di Claude Debussy. Ma è il suono della parola, credo, che mi piaccia moltissimo.
Arabesco.
Arabesco che... viene dalla decorazione araba, quindi nell'Alhambra si trovano delle decorazioni floreali, perché le figure umane non possono essere rappresentate, intersecate con queste figure di foglie, con aspetti vegetali, c'è la scrittura araba. Ecco, una cosa che mi ha sempre affascinato moltissimo è come la scrittura possa essere bella da guardare, come quella cinese, come quella giapponese e quella appunto araba. Per cui, boh, la parola cara non è che la usi tutti i giorni, però creerò un sito web e sicuramente lo chiamerò Arabesco.
Arabesco. È vero che anch'io sono sempre rimasto affascinato dalla scrittura araba.
Lei studia arabo, faccio.
Esatto, cominciai a studiarlo con grandissima difficoltà. L'unica cosa semplice per un mancino come me è che si va da destra a sinistra.
E non si fanno macchie.
E non si fanno macchie. Si ha l'impressione di disegnare scrivendo l'arabo, e questo è il bello, forse è il concetto proprio di arabesco.
E infatti questo aspetto della scrittura è quello che sta alla base, per esempio, di Kind of Blue di Miles Davis, dove i due, Miles Davis e Bill Evans, si erano trovati a vedere un pittore che scriveva degli ideogrammi cinesi, e questo gesto in un solo movimento che dava compimento a un tratto era quello che avrebbe dovuto esprimersi ugualmente in musica, e infatti sono dei take unici.
Bello.
Non c'è nessuna interruzione, nessun taglio, nessun montaggio.
Bello, ricordo di aver visto in Cina una volta un uomo che scriveva un poema per terra usando un pennello intinto nell'acqua, e quando finiva di scrivere il poema il sole già cancellava l'inizio. Mi sembra molto
meraviglioso
jazz come concetto,
molto jazz,
legato all'improvvisazione.
Sì. E questo si collega molto bene con il sumero che abbiamo studiato prima, non so sì. Che nota ho preso nell'esame, ma anche questo graficamente è molto bello da vedere.
Come si disegnerà, e uso non a caso questo verbo, la parola arabesque in arabo?
E il problema è che la parola arabo è arab, è, ha questo suono a, la ain,
ah, proprio
che
così
è un suono
farla,
che noi sì, è strozzato nella gola e contraddice in un certo senso
un
il concetto
sì.
Di arabesco, perché l'arabo è una lingua con molte consonanti, quindi può avere suoni molto duri, ma poi quando vengono pronunciati di fila si sciolgono in una leggerezza.
Visto che lei, Fazzoli, ha contribuito a portare della bruttezza in quest'ultimo
sì.
Momento con quel suono veramente aspro,
la ain.
Ecco, per favore non lo rifaccia. Rimaniamo su questa falsariga e chiediamo allora a Roberto Corrent quale sia la sua parola grama, quella che fa quel suono lì.
Anche qui non è facile trovare una parola grama, perché ce ne sono moltissime, anzi negli ultimi anni è cresciuta la mia insofferenza rispetto a delle parole che sono, si trovano sempre più frequentemente nel parlato, all'ascolto della radio per esempio, non da parte vostra necessariamente, ma spesso da parte di intervistati, espressioni talmente vuote di significato che mi innervosiscono, e il dito corre al tasto off della radio. Per esempio una è assolutamente sì, come se non bastasse dire sì o no, ma un'altra cosa che ricorre frequentemente nei miei ascolti radiofonici, mio malgrado, è il come dire. E come dire ha un senso molto preciso quando uno dice sto cercando di immaginare, come dire, oggetti, idee, perché non sa bene quale parola scegliere. Allora chi l'ascolta può aiutarlo e dice ma ecco, potresti usare questa parola. Ma quando uno dice come dire e poi dice la parola microfono, voleva dire microfono, non come dire che cosa. E questo vuoto del come dire, che diventa contagioso, perché spesso lo usa l'intervistatore e l'intervistato riprende il discorso partendo da come dire. E ecco, questo mi innervosisce moltissimo.
Ed è in buona compagnia Roberto Corrent, perché devo dire che anche diversi nostri ascoltatori ci segnalano questo malvezzo che purtroppo, e lo diciamo con un mea culpa doveroso, purtroppo non riguarda solo gli intervistati ma anche gli intervistanti spesso. Io non credo di esserci mai cascato, perché ci sto molto attento, ma sono scivolose queste espressioni. Rischi veramente, anche sapendo quanto è brutto all'ascolto e quanto è sbagliato semanticamente, rischi di cascarci dentro nel fluire di un discorso che magari non hai preparato adeguatamente o non hai scritto interamente, come spesso capita facendo radio.
In fondo è un modo per riempire il, come dire, vuoto.
Fazzoli, io butto la penna.
Negli anni 70 era cioè, e credo che il culmine dell'irritazione potrebbe esplodere quel giorno in cui sentirò qualcuno usare nella stessa frase cioè come dire.
Sì, magari un come dire corredato da un silenzio. Vorrei dirti che come dire cioè, e poi si ferma al cioè.
Ben trovato.
Ha già spezzato la penna Pagani,
sì.
Non può fare
nient'altro. Penso che io penso, vado a casa.
Come dire.
Sima di Kanda Paye.
Ed approfittando della competenza di Roberto Corrent in campo musicale, che si sente anche quando si parla di lingua italiana, la rubrica consuetudinariamente dedicata all'analisi linguistica di alcuni grandi brani, oggi è nelle sue mani. Che brano ha scelto Roberto Corrent e perché?
Dunque, il brano è una delle canzoni che preferisco dei Beatles, registrata l'11 giugno del 1968 negli studi di Abbey Road, e paradossalmente c'è una cosa carinissima: la canzone è di Paul McCartney, è cantata dal solo Paul McCartney, è lui che fa tutto con la sua Martin e con le due scarpe che battono il ritmo. Qualcuno aveva scritto che la canzone era accompagnata da un metronomo, cosa falsa, semplicemente i piedi di Paul McCartney lui stesso ad ammettere questa cosa, ma a pochi metri, 15 metri per l'esattezza, di distanza da quello studio in cui stava registrando l'11 giugno 68 questa canzone, c'era John Lennon che faceva la canzone diametralmente opposta che sarà presente sullo stesso album, il doppio album The Beatles, quello che noi chiamiamo l'album bianco, The White Album, Revolution 9. Cioè, sono nate allo stesso momento l'alfa e l'omega dei Beatles, versione 1968. La canzone perché mi piace? Credo che sia una delle canzoni che ho imparato a suonare meglio dei Beatles, cioè esattamente come la suona Paul McCartney sul disco, che poi sentiremo. McCartney sostenne di avere preso l'ispirazione per questa canzone da una bourrée, la bourrée mi minore di Johann Sebastian Bach, che tutti quelli che si dilettano minimamente di chitarra cercano più o meno di suonare per fare un po' colpo sulle ragazze, perché è una cosa che sembra molto difficile, in realtà non lo è, e anche Blackbird sembra difficile, in realtà non è molto difficile. E McCartney fa riferimento sì a sua mamma, che aveva ascoltato prima che sorgesse il sole una merla cantare nel giardino, ma l'idea di scrivere la canzone nasce dai movimenti civili negli Stati Uniti nel 1968. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.
Blackbird, Beatles, White Album, Paul McCartney e John Lennon. Uno dei pezzi veramente più belli di quell'album, mio parere personale, anche il parere di Roberto Corrent, visto che ce l'ha portato per Sima di Candapaglie di oggi. Tra l'altro sembra veramente un metronomo quello che fa con i piedi.
Sì, è vero.
È il battere dei piedi appunto di Paul McCartney, amplificato con un microfono dedicato.
Ah.
Qui quel tac, 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 e tra l'altro alternato, fa un destro e un sinistro, cosa che io non farei mai tenendo la chitarra su una gamba, perché poi si scompensa un po'.
Tutto rischia di diventare un po' traballante.
Esatto.
Ma entriamo magari nel testo della canzone. Qual è la particolarità di questo testo, il suo aspetto affascinante?
Allora, la canzone è dedicata in qualche modo, non direttamente, lo ha fatto poi anni dopo, durante i suoi concerti, Paul McCartney, ma a Rosa Parks, che è la prima a dare l'avvio ai movimenti per i diritti civili nel 1955, il primo dicembre del 55, a Montgomery, la capitale dell'Alabama, dove si rifiutò di lasciare il posto a un bianco salito sul bus che discriminava le sedie per i bianchi e quelle dei neri. Il movimento dei diritti civili nasce più o meno in quel momento, e la canzone parla di Blackbird facendo riferimento ai neri, singing in the dead of night, cioè che canta nel cuore della notte. Take the sunken eyes and learn to see all your life. This, you were only waiting for this moment to be free. Cioè, prendi questi occhi vuoti, occhi che non vedono, e guarda e impara a vedere. Hai aspettato tutta la vita questo momento per per essere libero. Take these broken wings and learn to fly, cioè prendi queste ali spezzate e impara a volare. Tutta la tua vita hai aspettato questo momento. Questo fa riferimento, tra l'altro, tragicamente, perché pochi mesi prima, nell'aprile del 1968, veniva ucciso Martin Luther King, e una settimana prima, all'inizio di giugno, a Los Angeles, Bob Kennedy. È una canzone a cui sono legato sia per la sensibilità che avevano i Beatles nei confronti delle lotte per i diritti civili, sia per la bellezza della canzone, che secondo me è innegabile.
Sì, poi fra l'altro riesce a esprimere questi contenuti profondi, comunque anche sociali, politici, con una leggerezza nel testo.
Una grandissima semplicità.
E questo il bello è che non diventa retorico, non diventa pesante, perché facilmente con questi contenuti si diventa retorici.
Ma
non
so se anche la musica è minimale, sì.
Esatto.
Pulita.
La musica e poi la schiettezza, la semplicità della lingua inglese aiuta in questo.
Sono molto contento che apprezziate la scelta.
Ma sai che credo che sia uno dei Sima di Candapaie più belli della nostra storia ormai quinquennale di un attimino. E farò qualcosa anche di senza precedenti, ringraziando Roberto per essere stato con noi.
Abbiamo dei nomi propri che sono usciti allo scoperto all'ascolto di Blackbird. E allora grazie Roberto, grazie Marco.
Grazie Andrea.
E grazie a tutti.
E con questo siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia
e vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.